Gloria a Dio. Vi invito a aprire le vostre Bibbie in Atti degli Apostoli, capitolo 2. Leggeremo i versetti da 37 a 47. Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 37 a 47. Atti degli Apostoli, capitolo 2, è un capitolo che tutti noi conosciamo a memoria, penso. È un testo che è il centro, si potrebbe dire, della parola di Dio. È uno dei testi più importanti nella parola di Dio. Perché è uno dei testi più importanti della parola di Dio? Perché in Atti, capitolo 2, succede un evento straordinario. Se io chiedo qual è l'evento straordinario che succede, tutti risponderebbero la discesa dello Spirito Santo. Ma in realtà non è l'evento più importante. Perché lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, era già in azione nell'Antico Testamento. Non è che lui non c'era e a un certo punto è arrivato. Se non c'era e a un certo punto arrivava, era sì l'evento più importante. Ma Atti 2 ci racconta di qualcosa di ancora più grande. Atti 2 ci racconta la nascita della Chiesa, la nascita del corpo di Cristo. La Chiesa nasce in Atti 2. E questo è molto importante che noi lo comprendiamo, fratelli e sorelle. Atti 2 è un capitolo estremamente importante. Noi dobbiamo capire, lo Spirito Santo inizia la nuova opera, diversa dall'Antico Testamento. Inizia la nuova opera e tra le varie opere che lui fa, fa qualcosa di molto importante. Ogni volta che una persona crede in Gesù Cristo, lui prende questa persona e lo innesta nella collettività, nella Chiesa, nel corpo di Cristo. E questa sera vorrei che quando noi pensiamo durante la predicazione, vogliamo sempre avere questa immagine davanti, che lo Spirito Santo innesta i credenti nella Chiesa. Questo è scritto in maniera molto chiara, lo leggo solo io, in 1 Corinzi 12:12. Ci fa questa affermazione molto chiara l'Apostolo Paolo, dove dice: poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei, greci, schiavi, liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Amen. Fratelli e sorelle, è molto importante che comprendiamo questa opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo prende un uomo che si converte a Cristo e lo inserisce nel corpo di Cristo, nella collettività. Non siamo stati salvati per essere soli, siamo stati salvati per essere parte di un corpo. E stasera parleremo molto di Chiesa, molte cose che ha detto il fratello Salvatore, che condivido in pieno, le riprenderemo questa sera. Perché siamo parte di un corpo, grazie a questa opera meravigliosa dello Spirito Santo. E vogliamo leggere il testo, esamineremo alcuni aspetti. Vogliamo, questo testo è ricco di verità. Per mancanza di tempo non le posso vedere tutte, per magari un'altra volta, ma vogliamo fare alcuni commenti e poi ci concentreremo in modo particolare sul versetto 42. Or essi, udite queste cose, furono compunti del cuore e chiesero a Pietro e agli altri apostoli: uomini e fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati e in quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. Essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed erano tutti presi da timore, e molti prodigi e segni si facevano per mano degli apostoli. Or tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune. E vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio. E rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Amen. Fin qui la parola di Dio. Versetto 37 ci dice: or essi, chi sono questi essi? Erano quei giudei che erano presenti quel giorno di Pentecoste a Gerusalemme e stavano ascoltando questa famosa predicazione dell'Apostolo Pietro. L'Apostolo Pietro quel giorno fa una predicazione straordinaria, ripieno di Spirito Santo, predica con potenza. E in quel giorno queste persone udirono quel messaggio predicato con potenza da parte di Pietro. E dice: or essi udite queste cose. Che cosa aveva detto Pietro sostanzialmente? Cos'erano queste cose che avevano udite? Queste cose erano sostanzialmente chi era Gesù. Pietro ha ricordato chi era Gesù, cosa aveva fatto Gesù, aveva ricordato al popolo che Gesù era il Cristo, che Gesù era il Messia, ha ricordato al popolo che loro questo Gesù lo hanno crocifisso, ha ricordato l'opera di Dio sostanzialmente. E mentre Pietro parla, mentre lui racconta di Gesù, mentre Pietro racconta dell'opera di Cristo, avviene qualcosa di molto importante. La parola dice: or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore. La parola di Pietro non era caduta in vano. La parola di Pietro era arrivata al profondo del loro cuore. Dice: e chiesero a Pietro e agli altri apostoli, uomini e fratelli, che dobbiamo fare? Immaginatevi un attimino questa fase, questa immagine. Pietro sta predicando in quel giorno a Gerusalemme. Sta raccontando sostanzialmente che cosa? Voi avete crocifisso il Figlio di Dio. E loro a un certo punto capiscono che sono colpevoli davanti a Dio. Loro capiscono, questi giudei, che avevano fatto qualcosa di tremendo. E infatti una volta che erano stati compunti nel cuore, una volta che hanno capito che le parole di Pietro erano vere, dice: uomini e fratelli, che cosa dobbiamo fare? Loro si sentivano perduti, loro si sentivano persi, avevano capito che la gravità di quello che avevano fatto, avevano ucciso il Figlio di Dio. Loro erano chiaramente nel panico in quel momento. Hanno capito, Dio gli ha aperto gli occhi, gli ha fatto vedere cosa avevano fatto di così grave. E loro chiedono a Pietro, gli chiedono: cosa dobbiamo fare per essere salvati? Perché avviene questo? In Ebrei 4:12 vi è scritto che la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, dalle ginture e dalle midolle, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Cosa è avvenuto in queste persone? La parola predicata, la parola che Pietro stava dicendo, non Pietro, la parola è arrivata dove? Fino in fondo, al loro intimo, li ha compunti nel cuore, gli ha fatto vedere il loro peccato, gli ha fatto vedere contro chi erano, gli ha fatto vedere che la loro vita era contro Dio. Ma era solo la parola che ha fatto questo? No, perché ci dice la parte prima che Pietro nel fare questo era ripieno di Spirito Santo. Pietro quel giorno non ha predicato come predica un uomo, come parla o proclama un uomo. No, Pietro in quel momento era pienamente ripieno dello Spirito Santo, e lo Spirito di Dio attraverso la sua parola arriva fino in fondo e tocca il cuore delle persone. Fratelli e sorelle, quando noi ci troviamo davanti a qualcuno che gli stiamo predicando Cristo e gli stiamo predicando la salvezza, e questa persona arriva al punto che si chiede: cosa devo fare per essere salvato? Dobbiamo capire che cosa sta succedendo. Dobbiamo capire che lo Spirito Santo sta toccando l'intimità del cuore. Dobbiamo capire che è in atto la nuova nascita. E a questo punto dobbiamo presentarla questa nuova nascita, come ha fatto Pietro. Pietro a quel punto capisce cosa sta avvenendo. Pietro capisce che è in atto la nuova nascita in queste persone, perché capisce che è lo Spirito che sta toccando il cuore per mezzo della parola. E dice: allora Pietro disse loro: ravvedetevi, cambiate il vostro pensiero riguardo a Cristo. Ravvedimento è questo: cambiate la vostra idea che avevate di Cristo, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Pietro gli stava dicendo: è fondamentale tre cose. Uno, è fondamentale che cambiate il vostro modo di pensare riguardo a Cristo, che comprendiate che Lui è il Messia, che Lui è Salvatore. Due, È importante che capite che avete bisogno dello Spirito Santo nella vostra vita. Tre, una cosa molto importante, dovete sperimentare il perdono dei vostri peccati. È fondamentale che una persona che arriva a Cristo comprenda sì il suo peccato, ma comprenda anche che il suo peccato è perdonato. E Pietro si prende il tempo per spiegare questo, si prende il tempo per fargli capire: voi avete bisogno del perdono di Dio, non va bene senza, non possiamo andare a Dio senza prima il perdono è una parte centrale. E quando noi vediamo una persona che è compunta nel cuore da parte di Dio, ricordiamoci l'importanza, come Pietro in questo caso, di parlare del perdono dei peccati, perché è quello che ci riconcilia poi con Dio, è quello che poi capiamo che siamo in intimità con Dio. Senza perdono questo non può avvenire. Quindi questo è fondamentale. Poi dice: poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Pietro sottolinea qui che quello che stava avvenendo era perché il Signore stava chiamando. Pietro non sta dicendo merito mio, no. Pietro ricorda che è una chiamata di Dio. E con molte altre parole gli scongiurava e gli esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Guardate il cuore di Pietro che sta predicando al suo popolo comunque e li invoca, li incita al ravvedimento. E poi dice: quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Ora voglio che ci ricordiamo per un attimo quello che abbiamo detto prima. Lo Spirito Santo ci ha innestati nel corpo di Cristo, ci ha innestato in questo corpo. E quello che è avvenuto quel giorno è che 3.000 persone si sono trovate come corpo. Sono passati da essere individui di un popolo ad essere parte di un corpo. C'è stato un passaggio. E adesso vorrei farvi vedere qual è stato il risultato in quel tempo di questo nuovo corpo che nasce. Quello che andremo a vedere adesso, fratelli e sorelle, alcuni pensano: no, ma questo riguarda la Chiesa primitiva, questo è qualcosa che riguarda loro, noi non possiamo più sperimentare questo. No, è sbagliato, fratelli e sorelle. È una cosa, se nella parola è per noi. Se no avrebbe specificato che non era per noi. Ma se qui questa parte è per noi e ci insegna questa chiesa genuina che stava nascendo come erano. E quando guardiamo come loro erano, questi uomini, dobbiamo pensare come dovremmo essere noi come chiesa. Dice: essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, altre traduzioni nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Essi erano perseveranti, prima parola, questa parola che vogliamo un attimino vedere insieme. Essi erano perseveranti, non erano discontinui. Essi erano perseveranti nel fare qualcosa. In che cosa erano perseveranti? Che cosa ci tenevano di fare? Dice: erano perseveranti nella dottrina degli apostoli o nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Per loro era una priorità, per questi convertiti, per questi uomini che erano arrivati a Cristo, per questi uomini che si erano convertiti ed erano parte di questo corpo, la prima cosa che avevano desiderio di fare qual era? Era di ascoltare la parola di Dio. E qui voglio chiedervi, e se ci fermiamo un attimo a riflettere, abbiamo il desiderio di ascoltare l'insegnamento della parola di Dio? Questo è molto importante, fratelli e sorelle. Cosa deve motivare questa perseveranza nella dottrina degli apostoli? Cos'è che ci deve spingere a essere perseveranti nel voler ascoltare gli insegnamenti? Perché, fratelli e sorelle, è una cosa importante che dobbiamo capire questa. Ci sono due modi per cui noi possiamo desiderare l'insegnamento. Il primo è per essere gonfi dell'insegnamento, per poter dimostrare agli altri quanto sappiamo, quanto conosciamo. Questo è il primo motivo. E poi abbiamo un secondo motivo, che spero che è quello che anima questa chiesa, è quello di essere ripieni della parola. Amen. Ripieni della conoscenza di Dio, ripieni di capire come Dio vuole che noi dobbiamo camminare. Questi discepoli, questi uomini che si erano appena convertiti desideravano sapere chi era Dio, desideravano sapere l'opera di Cristo, desideravano capire come dovevano camminare per compiacerlo. Questi uomini avevano questo forte desiderio, si erano appena convertiti e erano perseveranti. Attenzione, per dire che erano perseveranti non è trascorso un giorno. Noi non sappiamo quanto tempo passa tra il versetto 37 e il 42. Però se qua la parola dice perseveranti, vuol dire che era passato del tempo. Era passato del tempo ed era chiaro che questi uomini continuavano a desiderare di essere ammaestrati. Non so se comprendiamo perché è importante ricevere l'ammaestramento. L'apostolo Paolo in Efesini 1 parla che lui pregava affinché le persone, i credenti, avessero una chiara conoscenza di Dio. Pregava affinché potessero comprendere chi era Dio. Come facciamo a comprendere chi è Dio? Uno dei mezzi principali con cui lui si mostra e ci spiega è attraverso l'insegnamento della sua parola. E fratelli e sorelle, lui ha stabilito questo nella radunanza, nell'insieme. Qui è chiaro nel brano, essi erano perseveranti, plurale, nella dottrina degli apostoli, erano insieme nell'ascoltare l'insegnamento. Erano come corpo che ascoltavano l'insegnamento. Per loro era una priorità questo. È una priorità nella mia vita? È una priorità conoscere Dio nella sua grandezza e i suoi attributi? È una priorità nella mia vita capire come devo camminare? È una priorità nella mia vita conoscere l'opera di Cristo costantemente e profonda? Loro lo erano. Loro lo erano. E dice poi: essere perseveranti nella dottrina degli apostoli e nella comunione. Cosa ci sta indicando? Questa parola comunione, che potremmo anche tradurre con condivisione. Loro vivevano insieme. Abbiamo detto prima che lo Spirito Santo li ha innestati in un corpo. Non li ha messi da soli, li ha messi insieme. E lui vuole che la sua Chiesa viva insieme, che sia collegato uno con l'altro. Comunione è qualcosa di importante, fratelli e sorelle, perché nella comunione c'è condivisione. Cosa dobbiamo condividere? I doni spirituali che lui ci ha dato, dobbiamo condividerli gli uni gli altri. Dobbiamo condividere i nostri beni con chi ne ha bisogno. Dobbiamo avere a cuore il fratello e la sorella, e questo avviene se c'è comunione. Noi non possiamo, fratelli, pensare di essere parte in un corpo e viverne fuori. Vi voglio fare un esempio. Io lavoro in un'azienda tipografica e quindi lavoriamo con macchinari anche pericolosi. Oggigiorno non succede più, ma tanti anni fa le macchine erano molto pericolose. E capitava a volte che qualcuno si feriva a una mano e a volte perdeva un dito o perdeva una parte del corpo. E quando succedeva questo, le persone che erano lì cosa facevano subito? Prendevano quella parte del corpo che era staccata, la mettevano subito del ghiaccio, la sigillavano e la portavano subito all'ospedale. Perché questo? Perché un arto staccato dal corpo per pochi minuti sopravvive. Dopo un po' si deteriora e muore. E se eravamo abbastanza veloci a portare la persona all'ospedale con l'arto, l'arto veniva riattaccato e la persona ritornava ad avere una mano funzionante quasi 100%. Ma se l'arto stava staccato per troppo tempo, quest'arto moriva. E così, fratelli e sorelle, è il pensare di stare fuori dalla Chiesa, fuori dal contesto, senza condivisione. Noi abbiamo bisogno della comunione, fratelli e sorelle, perché nella comunione siamo quel tralcio attaccato alla vite, dove la linfa arriva alle nostre vite, attraverso la Chiesa, attraverso i fratelli, ognuno insieme, fratelli e sorelle. Quando pensiamo alla Chiesa, fratelli e sorelle, dobbiamo pensare alla comunione, fratelli e sorelle. Non a qualcosa unicamente, sì, è importantissimo, al fatto che veniamo qua e lodiamo, adoriamo Dio, ma la Chiesa va vista tutti i giorni della settimana come un momento di condivisione, di comunione. Non solo sabato, non solo mercoledì, non solo lunedì, tutti i giorni della settimana dobbiamo vivere con quell'intento di essere in comunione e cercare comunione, fratelli e sorelle, per poter condividere i doni che Dio ci ha dato. Qualunque sia il tuo dono che Dio ti ha dato, Lui te l'ha dato per renderlo condivisibile con gli altri. Per l'opera, per la Chiesa, per la comunità. E questo è molto importante. e dice d'essere perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella comunione, quindi erano perseveranti nell'essere in comunione gli uni con gli altri, era una priorità per loro. E poi dice nel rompere il pane, erano perseveranti ed erano in comunione nel rompere il pane. Questo rompere il pane può avere due significati, anzi potremmo darne anche tre. Il primo, quello che è sicuramente quello principale, essi erano perseveranti nel celebrare la cena del Signore. E qui è importante che comprendiamo un aspetto molto importante. La Chiesa primitiva era perseverante nel celebrare la cena del Signore. Perché erano perseveranti? Perché costantemente volevano ricordare che cosa? L'opera di Cristo nella loro vita. Per loro era una priorità. Parlare di Cristo, ricordare di Cristo era una priorità ed è per questo che celebravano con perseveranza la cena del Signore. Questo è molto importante. Una chiesa deve avere questo desiderio. Erano perseveranti nel rompere il pane. Erano perseveranti nel ricordare l'opera di Cristo. Un altro aspetto del rompere il pane. Noi sappiamo che quando noi rompiamo il pane è un momento magari di un pasto comune. Erano perseveranti nello stare insieme e rompere il pane. Erano perseveranti nel stare con un pranzo insieme, perché quando siamo insieme in un pranzo, quando condividiamo un pasto, vi è comunione, sì, ma possiamo anche lì arricchirci l'uno con l'altro. Ed è curioso che qui dica rompere il pane. Gesù com'è che si descrive lui? Pane di vita. Vi ricordate quando dice io sono il pane? E qui dice la parola che loro erano perseveranti nel rompere il pane. Questo ci sta a significare che questa chiesa, quando era insieme, quando era in comunione, di cosa parlava? Qual era il centro del loro discorso? L'opera di Cristo Gesù. E vorrei che andassimo un attimo con la nostra mente a tutte le volte che siamo insieme con i fratelli e con le sorelle. Nel momento che stiamo magari fuori dalla chiesa, che ci facciamo visite, è meraviglioso. Ma qual è il centro? Qua ci dice che il centro deve essere rompere il pane, spezzare l'opera di Cristo nella nostra vita. Questo deve essere il centro della comunione in questa chiesa. Questo deve essere il centro in tutte le chiese. Che noi possiamo avere Cristo, la meditazione di Cristo, la meditazione della sua opera nella nostra vita, ogni giorno, e possiamo condividerlo gli uni con gli altri. Dice... essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Mi voglio soffermare un attimo sulla preghiera. È un aspetto molto importante, fratelli e sorelle. A volte diciamo, è importante pregare gli uni per gli altri, ma qui non sta parlando di questo. Non sta parlando semplicemente del fatto che io, a casa mia, ho in mente i bisogni della Chiesa e ogni giorno prego per i vari bisogni. No, non sta parlando di questo. Qui sta parlando della preghiera collettiva. Qui sta chiaramente parlando della preghiera. Essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Era chiaramente qualcosa che veniva fatto insieme. E dobbiamo capire un attimino perché è così importante la preghiera insieme. La Chiesa primitiva aveva una priorità, non semplicemente di pregare, avevano una priorità di pregare insieme. E questo è molto importante che comprendiamo questo aspetto, fratelli e sorelle. E attenzione, non mi sto riferendo solo alla preghiera del lunedì, mi sto riferendo a tutta la settimana. Essi erano perseveranti nel cercare dei momenti con altri fratelli dove pregare insieme. In Matteo 18:20 è scritto, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Questi uomini avevano compreso una realtà importantissima, che nell'insieme si sperimenta, fratelli e sorelle, una presenza di Dio particolare. Gesù dice, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro. Ci sta parlando che nella preghiera, nel momento che stiamo insieme, nel momento che ci incontriamo, si sperimenta qualcosa di più, che la preghiera che abbiamo nella nostra cameretta. Stiamo parlando che sperimentiamo qualcosa di migliore. Pensate per un momento a che valore diamo alla preghiera, in questo caso del lunedì, ma alla preghiera che possiamo dare nei momenti di insieme con i nostri fratelli e con le nostre sorelle. Gli diamo questo valore per poter sperimentare qualcosa di più nell'insieme. E questo è molto importante. Questi uomini che si erano convertiti a Cristo avevano capito subito l'importanza del pregare insieme. E poi dice in Galati 6:2, ci racconta una cosa molto importante che dovrebbe essere il compito di ogni credente, e così comprendiamo anche quanto è importante l'incontrarci per il pregare insieme. Dice: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Secondo il nostro modo di ragionare, qual è il modo in cui noi possiamo portare i pesi gli uni degli altri? Questa settimana, con le varie persone con cui abbiamo parlato, anche lunedì alla preghiera, mi sembrava di vedere uno aveva un bisogno più grande dell'altro, non si capiva qual era il bisogno più grande a un certo punto. Era chiaro che c'era tante persone, tanti fratelli, tante sorelle che in questo momento hanno un grosso bisogno di Dio nella loro vita e un grosso aiuto da parte di Dio. In che modo io posso alleggerire il fratello o la sorella? In che modo? Oggettivamente in nessuna di queste situazioni io umanamente, manualmente posso fare qualcosa. Però qua mi dice: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Come possiamo prenderci i pesi gli uni degli altri? Se non lo facciamo nella preghiera, se non lo facciamo nel momento di preghiera collettiva. È un momento dove io ascolto il bisogno del mio fratello, me lo carico su di me e lo porto io alla presenza di Cristo. Questo siamo chiamati a fare, fratelli e sorelle. Questo era quello che faceva chiaramente la Chiesa primitiva. Questo era quello che la Chiesa primitiva aveva come centro nella loro vita. Si preoccupavano di ascoltare l'insegnamento, si preoccupavano di stare insieme, si preoccupavano del rompere il pane insieme e si preoccupavano di pregare insieme. Tutto insieme facevano. Questo era il cuore che palpitava nel cuore di queste persone. E a volte guardiamo la Chiesa oggi e siamo privi di questo cuore che palpita in questa maniera. E dovremmo esaminarci. Ma quella spada che abbiamo letto all'inizio è arrivata veramente in profondità nel mio cuore, ha compunto realmente il mio cuore, perché questi uomini che erano stati compunti nel cuore hanno avuto questo risultato nella loro vita: amavano l'opera di Cristo, amavano la Chiesa, desideravano spendersi per la Chiesa ed erano tutti presi da timore, dice la parola, e molti prodigi e segni si facevano per mano degli apostoli. O tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune. Guardate quanto sottolinea il fatto che stavano insieme. Stavano costantemente insieme. Voglio solo dirvi adesso il perché questo è così importante. Non è, fratelli e sorelle, attenzione, è molto importante questo. Voglio farvi capire adesso un cuore che brama questo, non qualcuno che lo fa perché l'ho detto io. Qualcuno che ha un cuore che desidera questo che stavano vivendo questa chiesa primitiva. Voglio parlarvi un attimo del risultato di una chiesa che vive in questa maniera. Dice la parola che erano presi da grande timore. Era una chiesa che aveva riverenza davanti a Dio perché avevano capito l'importanza. E questo è molto importante. Ma qual è il risultato poi che produce questo? Vi ricordate all'inizio che ho appena detto che Pietro predicava la parola, ok? Però vi ho detto che questa predicazione in sé non era sufficiente. Per essere efficace era necessario che Pietro fu ripieno di Spirito Santo. Ed è fondamentale, fratelli e sorelle, che noi comprendiamo che l'efficacia della nostra predicazione fuori dalla Chiesa dipende totalmente dal fatto che noi siamo o non siamo ripieni di Spirito Santo. Perché vi dico questo? Perché questo brano 42 che abbiamo letto, che ci parla dei fratelli che vivevano insieme, ci sta raccontando come noi possiamo essere ripieni di Spirito Santo. Se noi non viviamo l'opera, se noi non viviamo la comunione, scordatevi, e ve lo dico chiaro in maniera intermedia, adesso vi leggerò un brano che ce lo dice in maniera molto chiara, di essere ripieni di Spirito Santo. Voi potete pregare quanto volete, a casa vostra, tutto il giorno, Signore riempici, Signore riempici, Signore riempici, e quando esci da quella cameretta ti assicuro che tu sarai ripieno uguale. Perché la parola ci dice come noi siamo ripieni di Spirito Santo. E questo è molto importante. In Efesini 5, 18 ci dice in maniera molto chiara: non ubriacatevi, il vino porta la dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, siate, dipende da voi, dipende da quello che state facendo. E poi ci dice come, e ci dice come essere ripieni, dice, parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando il vostro cuore al Signore, ringraziandolo continuamente per ogni cosa, Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ma siate, sta parlando al plurale, parlandovi gli uni gli altri, sta parlando di comunione, fratelli e sorelle. Noi siamo ripieni di Spirito Santo quando viviamo in comunione, e quando siamo in comunione siamo ripieni di Spirito Santo, ed è importante che capiamo che ripieni di Spirito Santo vuol dire vivere sotto il controllo dello Spirito Santo. Questo vuol dire essere ripieni di Spirito Santo. Quando noi siamo ripieni di Spirito Santo, viviamo sotto il controllo dello Spirito Santo e Lui ci guida e noi camminiamo con lo Spirito. Ma abbiamo bisogno, per fare questo, quello che questa Chiesa stava sperimentando. Questa Chiesa, nell'unità, nello stare insieme, nell'edificarsi l'uno l'altro, nell'ascoltare l'insegnamento, questa Chiesa era ripiena di Spirito Santo e viveva costantemente sotto il controllo dello Spirito di Dio, e la loro vita era efficace. Se voi leggete Atti degli Apostoli, leggetevelo tutto in un fiato, guardate lo Spirito in azione, nella potenza, cosa combina. In pochissimi anni il mondo è sconvolto. Il mondo è sconvolto. Dopo 2000 anni noi siamo qui per quest'opera che è iniziata da uomini ripieni di Spirito Santo. E se noi vogliamo questa potenza nella nostra vita, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di vivere la comunità, abbiamo bisogno di vivere nell'insieme, abbiamo bisogno di essere edificati gli uni con gli altri. Se vogliamo essere efficaci fuori di qua, qui veniamo riempiti. Nell'insieme abbiamo questa responsabilità. Voglio concludere solo con un ultimo aspetto. Lo desideriamo questo? Perché comporta sacrificio, fratelli e sorelle, questo. Non per niente Paolo dice: ma siate ricolmi. Sta dicendo e sta dando un comandamento, sta dicendo è importante, non è secondario nelle vostre vite, è importante. Per cui, fratelli e sorelle, la Bibbia ci spiega anche la strada per essere ripieni. Cosa vogliamo fare? Possiamo decidere di vivere le nostre vite in maniera anonima, oppure possiamo vivere la nostra vita rendendola efficace per l'Evangelo. Ma sarà una vita efficace unicamente quando siamo sotto il controllo dello Spirito di Dio. Se non siamo sotto il controllo dello Spirito di Dio, saremo controllati dalla nostra mente. Se siamo controllati dalla nostra mente, non produrrà nessun frutto. A Dio sia la gloria. Amen.